Storie Libere presenta.
È passato qualche mese dall'uscita di Dragon Lady, il podcast nel quale Diksha ci ha consegnato la sua lunga testimonianza, il racconto della sua esperienza in quanto donna di potere all'interno del movimento Sannyasin fin dal suo esordio. La notizia che Diksha stava rilasciando delle dichiarazioni ha fatto velocemente il giro nei circoli Sannyasin, ma senza troppo clamore, perché per alcuni, ovviamente, è meglio che queste informazioni girino il meno possibile. Nell'ultimo episodio di Dragon Lady, Diksha, che è rimasta l'unica oltre a Sheila a conoscere la verità dietro la storia di Osho, ci ha confidato che la decisione di parlare dopo tanti anni di silenzio era avvenuta dopo aver scoperto che in alcuni gruppi chiusi sui social gli ex bambini Sannyasin avevano iniziato a raccontare di pesantissimi abusi subiti nelle comuni. È grazie alla testimonianza di Diksha se tanti ex bambini Sannyasin, incuriositi da quello che avrebbe detto, hanno deciso di ascoltare anche soli il podcast che state ascoltando ora e da cui tutto è partito nel 2018. E così, un giorno, tra i tanti messaggi che ringraziavano Diksha per la sua testimonianza, me ne è arrivato uno del tutto diverso. Perché quando si parla di abusi e di sesso, ci sono molti modi per approfittarsi degli altri. E la persona che mi stava cercando voleva raccontarmi come l'ascolto di quelle storie di bambini e bambine e di questo podcast le aveva improvvisamente permesso di unire puntini. Non solo, una domanda a cui Diksha aveva risposto fa tremare i polsi dei ricordi di questa donna. Ed è come si sosteneva la comunità e come lei, ragazzina, l'aveva sostenuta. Sono Roberta Lippi e state ascoltando un nuovo episodio di Soli, un percorso dedicato alle storie e ai ricordi dei bambini cresciuti nelle comuni di Osho tra l'inizio degli anni 70 e la metà degli anni 80. Questa è la storia di Amara, ed è una storia del tutto nuova, perché Amara, fino a poco tempo fa, non aveva mai neppure preso in considerazione che quello che sta per raccontarvi non fosse una sua libera scelta.
My name is Amara.
Mi chiamo Amara ed ecco com'era la mia vita prima di diventare Sannyasin. Sono la più giovane di diversi fratelli e sorelle e sono nata alla periferia di una città tedesca negli anni 60. E rispetto alle normali famiglie tedesche, eravamo parecchi bambini, eravamo una grande famiglia e io ero la più giovane. Quando ero piccola, all'inizio degli anni 70, i miei genitori hanno divorziato e non era ancora una cosa comune a quei tempi. Io non mi ero mai accorta che ci fosse qualcosa che non andava, non ci sono mai stati grossi problemi, l'hanno tenuto molto segreto. Solo da poco, da quando ho parlato con mia sorella, lei mi ha detto che effettivamente sì, c'erano davvero delle discussioni piuttosto pesanti, ma visto che ero così piccola, probabilmente accadevano di notte, quando ero a letto, o qualcosa del genere, non lo so. Quindi sì, per molti anni, per la maggior parte della mia vita adulta, ho sempre pensato di aver avuto una bella infanzia, ma credo di aver represso molti sentimenti. Quando poi i miei genitori hanno divorziato è stato uno shock, perché da un giorno all'altro mio padre se n'è andato di casa.
Amara, che a quel tempo si chiama ancora Sabine, ha 7 anni quando i suoi genitori divorziano. La famiglia vive così una divisione netta. I più piccoli, ovvero lei e il fratello di 3 anni e mezzo più grande, resteranno con la madre, mentre i più grandi, che hanno almeno 10 anni più di lei, andranno con il padre. Inoltre, la piccola Sabine è cresciuta avendo sulle spalle l'inconscia responsabilità di rendere sua madre di nuovo felice. La donna, infatti, ha perso uno dei figli quando era molto piccolo e l'arrivo di questa ultima figlia torna a darle la felicità.
E io ero una specie di rimpiazzo di questo bambino e anche mia madre mi aveva detto che era davvero disperata perché questo bambino era morto, poi per anni non era stata bene emotivamente. E poi quando sono arrivata io, per la prima volta a quel punto, è riuscita a essere di nuovo felice. E penso di aver avuto questo ruolo nella mia famiglia, sicuramente per mia madre, di compensare le perdite o le cose che non la facevano sentire bene. Sono sempre stata molto brava a scuola, sono sempre stata brillante e sono sempre stata sveglia. E così mia madre mi presentava alle altre persone. Sì, dai, guarda, la va molto bene a scuola, suona il pianoforte ed è molto brava in ginnastica. E poi dal momento che c'erano stati molti problemi con il divorzio e visto che anche il fratello che era rimasto con noi era davvero un ragazzo problematico, io ero considerata la piccolina della famiglia, la luce della sua vita. E ho interpretato questo ruolo ed ero felice di interpretarlo. Ho ricevuto molto amore e riconoscimento da parte sua, ma penso che sia stato anche un po' stressante per una bambina.
Sabine vive la sua vita tra casa e scuola. È effettivamente una bambina piena di risorse e crescendo diventa una teenager altrettanto curiosa. La sua è una famiglia di ampie vedute e lei è abituata ad avere intorno persone molto più grandi, come i suoi fratelli, che essendo appunto più grandi le forniscono molti stimoli, cosa che i suoi coetanei non riescono a soddisfare. Quando il fratello che abita con lei diventa maggiorenne e se ne va di casa, lei resta sola con la madre e inizia a sentire il bisogno di far parte di nuovo di un gruppo.
Da adolescente ho iniziato a guardare attivamente ai gruppi con un background spirituale, perché nella mia giovinezza non siamo stati educati per niente alla religione. Mia madre di sicuro era atea e la sua famiglia non era affatto religiosa. Erano più interessati alla politica, erano socialisti, diciamo persone di sinistra, e avevano una mentalità aperta. Ma sì, poi sono andata a dare un'occhiata ai gruppi di giovani cristiani, ho frequentato qui e là posti diversi, e poi, quando un mio fratello maggiore è venuto a un certo punto a farci visita vestito da Sanyasin, con i suoi vestiti rossi, ha davvero cercato di far presa su di me e anche sull'altro mio fratello. E lui, sì, ci ha portato con sé al centro di meditazione locale, l'Osho Center, ed è così che è iniziata.
Sabine entra così in contatto con il mondo Sanyasin quando è una teenager. Come è accaduto a tutti gli altri Sanyasin che abbiamo conosciuto fin qui, è stato qualcuno della famiglia, qualcuno di cui si fidava, a portarla all'interno di questo mondo. Sabine non è particolarmente turbata dalla libertà che il gruppo manifesta, perché già da molto piccola è stata esposta a un modo di vivere e condividere la realtà estremamente libero.
After my parents divorced, it was decided...
E dopo che i miei genitori hanno divorziato, è stato deciso dal tribunale che io e mio fratello andassimo a trovare mio padre una volta al mese. E mio padre viveva con gli altri miei fratelli e sorelle, vivevano in una casa non molto distante dalla nostra. E quando avevo 7-8 anni e mio fratello ne aveva circa 11, ci andavamo regolarmente per il fine settimana, una volta al mese. E quella era una storia completamente diversa da come vivevo con mia madre, perché mia madre era più rigida. Certo, anche lei di mentalità aperta e moderna su molte cose, ma era molto più severa di mio padre. Mio padre invece era davvero un uomo adorabile. Entrambi i miei genitori erano degli intellettuali, cioè avevano studiato a livello accademico. Ma mio padre si è sempre interessato alle cose, diciamo, esoteriche. E questo è anche il motivo per cui mia madre alla fine ha divorziato, ovvero il fatto che lui non è mai stato in grado di restare coi piedi per terra. Era uno spirito totalmente libero, molto creativo, era un artista. E come padre non era in grado di assumere quel ruolo ed essere in qualche modo un'autorità. Mia madre in questo senso lo ha fatto molto più di lui. Quindi quando andavo a casa di mio padre, dove c'erano i miei fratelli maggiori, che avevano tipo 18, 20, 21 anni, una cosa così, era sempre un po' come se andassimo a trovare una comune hippie. E per me era davvero interessante, anzi era fantastico a dire il vero. Arrivavamo in questo mondo completamente diverso, il sabato mattina verso le 11 o 12, quando tutti dormivano ancora perché erano stati in discoteca con mio padre, ed era il caos totale. C'erano opere d'arte ovunque, sicuramente si saranno anche drogati, non so, non l'hanno fatto davanti a noi. Ma c'era, sai, mio padre che faceva tutta questa tipo arte insolita. E faceva anche arte erotica, tipo usava del materiale pornografico e ne modificava le immagini. Quindi non è che fossero cose tremende, però comunque, se ci penso, quando ero piccola di queste cose non ce n'erano in giro. Ma quando avevo circa 12-11 anni, questo tipo di cose semplicemente erano lì, appoggiate. Ed erano anche gli anni 70, cioè era così, sì, sai, tipo devi essere più libero, devi sperimentare la sessualità. E non che fossero cose che venivano fatte davanti a me, chiaramente, ma c'era tutta questa atmosfera nell'aria che con il sesso, sì, con il sesso è bene non essere così pudici, ecco.
Prudish. That was like not...
Ovviamente non era così in ogni aspetto della società, ma la nostra famiglia, quella parte della mia famiglia almeno, mio padre e i miei fratelli e sorelle maggiori, pensavano che fosse ok e non fosse un problema per dei bambini piccoli vedere, che ne so, dei fumetti pornografici. Infatti c'erano questi fumetti di Robert Crumb, non so, sai, non era una rivista porno, era in qualche modo considerata arte. Era un po' strano se ci ripenso. Quindi questo, sai, in qualche modo si sposa bene anche con l'intera faccenda dei Sannyasin. Sì, perché quello era un atteggiamento simile. Dovevi essere libero e non troppo costretto.
E quindi Sabine è abituata a questa atmosfera molto libera, così come i suoi fratelli. Uno in particolare, quello che si ritroverà davanti un giorno vestito da Sannyasin, sembra quanto lei alla ricerca di qualcosa.
Non so esattamente come sia andata per lui. So solo che in qualche modo eravamo tutti degli spiriti liberi. Anche i miei fratelli maggiori hanno girato il mondo. Mio zio, da parte di mio padre, già negli anni 50 ha fatto il giro del mondo, che allora non era una cosa così normale. Oggi tutti vanno in giro, zaino in spalla, ma lui, già a quei tempi, andò in Giappone e divenne un monaco buddista. Perciò quando io avevo già 12-13 anni, c'erano alcuni libri buddisti in giro per casa e io davo un'occhiata. Quindi penso che anche mio fratello, quello che per primo ha incontrato i Sannyasin, avesse queste influenze ovviamente. E viaggiava, aveva una barca a vela. E una volta ha ospitato delle persone a bordo, è andato a Ibiza. Ibiza è un'isola dove già negli anni 70 vivevano molte persone alternative. E penso che abbia incontrato lì dei Sannyasin. Lui era sempre alla ricerca di modi di vivere e comunità alternativi. Lo so perché già ne parlavamo quando vivevamo ancora tutti insieme. Si parlava di Summer Hill, che è come una scuola alternativa, con modi anti-autoritari. È tipo una scuola comune, un collegio, ma in cui i bambini venivano lasciati completamente liberi, senza linee guida. E tutte queste influenze, io credo, che hanno fatto sì che guardassimo in queste direzioni.
Summer Hill è una scuola fondata nel 1921 in Germania da Alexander Sutherland Nee, che si basa sulla pedagogia libertaria e non repressiva e ospita bambini dai 4 ai 16 anni suddivisi per età in alloggi diversi, ma che frequentano le lezioni in base alle loro competenze indipendentemente dall'età. Le lezioni ovviamente sono facoltative e si dà libera espressione alla sessualità infantile. I conflitti vengono risolti davanti al tribunale interno. Nel 1927 la scuola si sposta in Inghilterra, nel Suffolk. Vi ricordate quale altra scuola ha scelto di far base lì? Esatto, Medina. Ma non è di scuole che parleremo oggi, anche se Summer Hill ha compiuto da poco 100 anni ed è ancora oggi una delle scuole più controllate dal governo britannico. Torniamo invece a Sabine e a quando suo fratello, dopo essere rientrato da un viaggio, si presenta a casa della madre con la tunica da Sannyasin e il mala al collo, instillando nella sorella minore, che ha ormai 15 anni, un'immediata curiosità verso quello strano mondo, nel quale lui non tarda a portarla.
Ma perché mia madre ci ha permesso di passare così tanto tempo con lui? Penso a quando avevo 14-15 anni e guardavo sempre nella direzione di questa folla di fratelli maggiori e loro erano come una cricca. Andavamo sempre a trovarli e mio fratello, questo fratello maggiore, ci portava al centro di meditazione, nel centro della città, e diceva: dai, proviamo, facciamo questa cosa insieme. Io, lui e l'altro mio fratello. Quindi eravamo noi tre. Andavamo alla meditazione dinamica, facevamo la meditazione kundalini. Avevo 15 anni e ho pensato: wow, c'è una bella atmosfera, mi piaceva. Ed era anche incredibilmente in contrasto con la mia vita. Andavo ancora a scuola e mi comportavo da brava ragazza, sempre in quel ruolo di sì, devi accontentare la mamma. Ma poi c'era questo modo per uscire da tutto quello.
Sabine ancora non prende il Sannyas, è troppo piccola e per il momento è solo interessata a continuare a frequentare quei posti. E lo fa anche quando il fratello parte per un altro viaggio. In questo momento i suoi genitori hanno pareri completamente opposti rispetto a queste sue frequentazioni.
E poi mio fratello è partito per un altro viaggio. E dal momento che mi aveva portato al centro Sanyasin e lì mi conoscevano, io ci sono andata anche da sola a volte. Mi piaceva proprio quell'atmosfera, le persone che si abbracciavano e sì, lentamente mi sono interessata sempre di più. Mio padre in realtà non è mai diventato un Sanyasin, ma per il mio compleanno mi ha regalato un libro di Osho che volevo avere e mi ci sono davvero tuffata dentro. E così frequentavo, ho iniziato a vestirmi di rosso e nel frattempo andavo a scuola. E poi anche mia madre a un certo punto ha cercato di opporsi, pensava di potermi convincere perché lo vedeva lei stessa che comunque era strano indossare una collana con la foto di un uomo e questa cosa non le piaceva. C'era un film intitolato Ashram in Pune e lei mi ha detto andiamo a vederlo. Pensava che vedendolo io mi convincessi a cambiare idea, perché nel film c'erano scene tipo queste sessioni di terapia di gruppo, in cui in realtà dicevano che le persone erano state picchiate, eccetera. Ma io ero già stata influenzata così tanto da mio fratello e da tutto il resto, che pensavo fosse figo. E mia madre mi diceva, sai, lei è cresciuta sotto Hitler. Lei mi diceva, io lo so cosa vuol dire quando le persone mettono qualcuno a capo delle loro vite. E ci sono sue immagini ovunque. Come era negli anni 30 e 40 e c'erano immagini di Hitler dappertutto. E questa cosa non va bene. Ma io ormai ero già stata agganciata da quando avevo 15-16 anni.
La madre di Sabine cita Hitler. Lo abbiamo sentito raccontare anche da Diksha. Oggi sappiamo che Osho addirittura lo prendeva come esempio. Era effettivamente il suo ispiratore. Osho aspirava a utilizzare i suoi stessi metodi per governare il mondo grazie al suo potere e alla sua massa di seguaci, convinto addirittura di poterlo superare laddove lui invece aveva fallito. Ma questo, ovviamente, nessun Sanyasin lo ha mai saputo fino ad oggi, ovvero finché Diksha non ce lo ha raccontato. Figuriamoci se poteva saperlo la piccola Sabine negli anni 70. Il paragone della madre le sembra sostanzialmente assurdo.
E quindi poi a 16 anni me ne sono andata di casa. I problemi con mia madre erano aumentati, perché ero l'ultima rimasta a vivere in casa, solo io e lei, e mi sentivo sola. Così ho pensato, fanculo, voglio solo vivere con i Sanyasin, perché avevo conosciuto altre persone Sanyasin. E quindi sono andata a vivere in una casa comune, non nel centro Sanyasin ufficiale. Ma la casa era proprio lì accanto, e ho vissuto lì con il mio fratello più piccolo. Mi fermavo al centro ogni giorno per la meditazione, ma all'inizio andavo ancora a scuola. Poi a un certo punto è diventato troppo, perché dovevo anche guadagnarmi da vivere. Quando me ne sono andata di casa, mia madre era molto addolorata, ovviamente. Avevo solo 16 anni, che per andarsene di casa è molto presto. Mi ha detto, va bene, se decidi di farlo, allora fallo, ma non tornare a chiedere soldi, perché dovrai prenderti cura di te stessa da sola. Così andavo a scuola e facevo qualsiasi tipo di lavoro. Le pulizie la mattina presto, tutta sempre vestita di rosso. E poi sì, a un certo punto ho chiesto a mio fratello maggiore, quello che era già Sanyasin, e gli ho detto, guarda, è davvero troppo. Tu cosa ne pensi? Pensi che io debba finirla la scuola? Dovrei fare altri 3 o 2 anni per poter andare all'università. E lui era tipo, bah. Sai, aveva già 28 anni e ha detto, bah, ma perché dovresti? Sono tutte cazzate. Questa società borghese, non hai bisogno di studiare. E così ho lasciato la scuola. A 17 anni ho preso l'iniziazione e mio padre ha firmato perché ero minorenne, ovviamente. Avevo meno di 18 anni. Quindi doveva firmare per darmi il consenso a prendere il Sanyas. E lo ha fatto.
Sabine diventa Amara ed entra a far parte della comunità Sanyasin. Ma anche questa volta, nella casa comune dove vive, è la più giovane, perché i suoi coinquilini hanno tutti più o meno l'età del fratello, ovvero intorno ai 20 anni. Oltretutto i coinquilini cambiano spesso, le persone vanno e vengono. Anche nel centro Sanyasin, se ci sono suoi coetanei, sono lì perché i loro genitori sono Sanyasin. Il fratello più grande viene ogni tanto in visita, dal momento che la casa è vicina alla comune ufficiale. Siamo nel pieno del periodo in cui Osho decide di lasciare l'India per trasferirsi in America. E Amara, come molti altri Sanyasin, ha solo un sogno, aiutarlo a costruire la terra promessa e raggiungerlo, almeno una volta all'anno, perché le notizie che arrivano dagli Stati Uniti sono entusiasmanti.
Quando sono uscita di casa, all'inizio ho fatto qualsiasi tipo di lavoro. Ho lavorato con i bambini, facevo la babysitter, ho lavorato in un ristorante, ho lavorato anche nel ristorante del centro San Yasin. Ma poi è arrivata questa storia del festival, che all'interno della scena San Yasin è stato veramente pubblicizzato. Avevano comprato il ranch e naturalmente questo grande pezzo di terra doveva essere costruito. E c'era questo piano di creare una città per migliaia di San Yasin che potessero trasferirsi a vivere lì. C'erano tutti questi progetti, schemi, penso, da parte loro. Ricordo che arrivava qualcuno dall'America, ricordo una donna San Yasin, e avevano tipo delle azioni, facevano delle raccolte fondi, tipo comprate tutti un albero per $100, così avrai il tuo albero che cresce lì. Beh, poi anche per tutti i San Yasin, riunirsi era ovviamente... Quando eri San Yasin, questo è quello che volevi. Volevi stare con il Master e volevi stare con gli altri San Yasin, che poi era quello che aveva sempre detto Bhagwan. Avrò 10.000 Buddha ai miei piedi. E i Buddha saremmo stati noi, sulla nostra strada verso l'illuminazione. E tutto questo si diceva che se accadeva in presenza di una persona illuminata, avrebbe come acceso il tuo spirito. E c'era una certa atmosfera, c'era di sicuro. Perché l'ho sperimentata. E poi non so se sono stata illuminata o chiunque altro lo sia stato, e dubito di tutte quelle argomentazioni sull'illuminazione che si facevano allora. Ma c'era un'atmosfera molto speciale.
Un'atmosfera speciale che Amara vuole continuare a vivere. E poi, come dice, c'è un evento particolare a cui ogni San Yasin vuole partecipare: il primo Summer Festival di Rajneeshpuram, in Oregon.
Era stata pubblicizzata molto questa cosa, che avremmo dovuto andare al festival. Il primo si tenne nel 1982, che era l'anno in cui io ho preso il San Yas, e avevo 17 anni. E lo spinsero davvero tanto. Era il periodo in cui Sheila entrò in scena, e quel periodo in cui tutto... Sì, c'era una nuova autorità da parte di quelli che erano stati reclutati nei ranghi della scena San Yasin, e ci dicevano: dovete tutti guadagnare soldi. E c'erano tutte queste nostre discoteche, i ristoranti, e la gente lavorava lì, gratis. Sono stati fatti molti soldi per costruire il ranch. E le persone che non vivevano nelle comuni San Yasin ufficiali, ma poi in seguito ho scoperto anche alcune persone che vivevano nel centro ufficiale, molte donne iniziarono a lavorare nei quartieri a luci rosse delle varie città europee. Anche una delle mie coinquiline lo faceva. Già quando avevo circa 16 anni e vivevo ancora in casa, avevo sentito dire da un'amica che in India, cioè quando Osho era ancora in India, c'erano donne che andavano da Pune a Bombay per fare soldi come prostitute. E stavano in questi grandi hotel di lusso, ci passavano qualche notte e guadagnavano un sacco di soldi, che poi potevano spendere a Pune. E sapevo che era comune che molte delle donne, quelle più grandi di me, lavorassero nel quartiere a luci rosse. E così a 17 anni ho iniziato a farlo anch'io. Perché c'era molta pressione da parte del centro San Yasin per farlo e andare in America per questo primo festival.
Amara lo dice così, tutto d'un tratto, perché in fondo non c'è un altro modo per dirlo. Questo è ciò di cui stiamo parlando e a cui arriveremo senza troppi punti di sospensione e giri di parole. La storia di come una ragazza comune si ritrovi a dover fare quanti più soldi possibile in tutti i modi possibili, convinta che servano per realizzare un suo desiderio.
Ed era come, non so, c'era tutto questo atteggiamento sul dover fare soldi e che le persone dovevano unire le forze per pagare quei viaggi. E quelli erano un sacco di soldi, specialmente per una ragazza di 17-18 anni, ovviamente, perché a quei tempi non c'erano voli low cost o cose così. Quindi per andare al ranch avevi bisogno di diverse migliaia di marchi tedeschi, o di dollari, quello che era, per pagare il festival, che non era economico, e per pagare il volo. E così io, come tante altre, abbiamo iniziato a lavorare nel quartiere a luci rosse. Ho mollato la scuola, ho smesso di fare lavori normali. Altre persone mi hanno convinto, o semplicemente l'ho visto accadere così tanto che è stato, non so, ero così giovane, non pensavo nulla al riguardo.
Come è arrivata a questo punto, Amara ancora fatica a farsene una ragione. Il fatto è che se vivi in una comune legata a un leader, credi che tutto quello che fa e dice la gente della comune sia giusto. Tutti ragionano allo stesso modo. L'idea della possibilità di prostituirsi per ottenere soldi facili era già stata seminata. Era una cosa detta e non detta, però era un fatto tangibile. Era un argomento all'interno della comunità e tutti quelli che gravitavano intorno alla comunità sapevano che accadevano queste cose quando si parlava di Sanyasin.
Una cosa che mi ricordo come disturbante quando penso al passato è che prima di iniziare a lavorare lì ti ho detto che vivevo in questa comune di Sanyasin, vicino alla comune ufficiale, e che ero lì con mio fratello piccolo. E mio fratello maggiore era venuto a trovarci. E poi a un certo punto uno strano tizio che nessuno conosceva si è presentato alla porta e ha chiesto se poteva restare qualche notte. Ed era normale che alcune persone di altre città che avevano bisogno di un posto dove stare ed erano amici di Tizio o Caio dicessero: posso restare? Va bene, resta. E magari uno lo conosceva vagamente, quindi qualcuno ha detto: sì sì, è con me. E questo ragazzo è arrivato e ricordo che eravamo seduti lì a discutere con mio fratello maggiore, che all'epoca doveva avere 28-29 anni, io avevo 17 anni, e questo strano ragazzo, che non era neppure molto attraente, diceva: sì, sono venuto qui perché voglio andare ai live sex show nel quartiere a luci rosse. So che lì si possono fare un sacco di soldi quando fai spettacoli di sesso dal vivo. E stavamo discutendo seriamente se sarei dovuta andare a fare sesso dal vivo con questo ragazzo, che non conoscevo, non trovavo attraente, ed eravamo mio fratello, io e lui lì seduti. E non ricordo che mio fratello abbia mai detto: senti, ma sei pazza o cosa? Tu non farai niente del genere. Non me l'ha detto. Non l'ha detto nemmeno a questo tizio, che normalmente se sei un fratello maggiore proteggi tua sorella minore. Invece ne stavamo parlando. Ero tipo: beh sì, potrebbe essere una possibilità. Dovrei farlo? Oppure no? E grazie a Dio ho avuto l'istinto naturale di dire: no, non lo farò. Ma è stato perché questi due uomini adulti ne stavano parlando in modo così concreto che io l'ho considerato per un momento. E questo per me in retrospettiva è così strano che mio fratello, che era in qualche modo, cioè si diceva che la guida nella mia vita era Osho, no, più sullo sfondo. Ma dal momento che ero vicina a mio fratello è stato più lui la mia guida. Quindi questo, che avrebbe dovuto essere la mia guida, stava pensando di mandare la sua sorellina a fare questo tipo di lavoro. È così strano, non lo so. Ho affrontato mio fratello su questa situazione e lui ha detto: non l'ho mai detto. Ho sempre detto che non avresti dovuto fare nessuna di quelle cose e tu non hai voluto ascoltare. Ma io non ne sono così sicura.
Il fratello di Amara fa parte dei grandi, i grandi che oggi negano. Dicono che i bambini dovevano parlare, chiedere aiuto, che non hanno fatto le giuste domande allora e in questo modo buttano la colpa sempre sulle vittime. Certo, anche lui era vittima di uno strano miraggio collettivo. Così come Amara, che nonostante fosse minorenne, fino ad oggi non ha mai pensato di essere stata abusata e manipolata dal modo di pensare della comunità. Ma era la comunità, erano i Sanyasin a dirle che doveva fare i soldi. Tanti soldi, per la comunità.
Quella volta non l'ho fatto. Ma non molto dopo questo episodio ho iniziato a fare i peep show, come tante altre donne Sanyasin. C'erano molte donne Sanyasin che lavoravano nei peep show e facevano solo i cosiddetti balletti. I peep show erano dei locali inventati negli anni '80, dove c'era una ragazza su un palco, che poi era una piattaforma che girava in tondo per tutto il tempo, e gli uomini dovevano mettere un marco e la loro finestra si apriva. E potevano così guardare questa ragazza nuda. E la ragazza nuda allargava le gambe, così loro potevano guardare i suoi genitali.
at her genitals.
E la ragazza faceva, sai, balli sexy e altre cose un po' più volgari. E sì, potevi fare un sacco di soldi con quei posti, ma in realtà con gli spettacoli sul palco e i balletti non facevi soldi veri. Quelli li facevi interagendo con questi clienti. C'era quindi il palco, ma poi segretamente c'erano alcune cabine. Le chiamavano le solo cabin. E insomma, sì, tu eri sul palco, gli uomini ti vedevano e c'era una tua foto da qualche parte all'ingresso e potevano dire: posso avere questa? Posso avere quella? Posso avere Amara nella cabina privata? Sì, comunque tutto questo è stato un processo, non l'ho fatto dal primo giorno. Ho iniziato a lavorare lì e facevo solo i balletti per un periodo.
Amara inizia così a lavorare più assiduamente nei peep show, prima per poche ore e poi sempre di più, prima di giorno e poi anche di sera, finché arriva un momento di quelli che potremmo definire alla sliding doors, uno di quei momenti che se va al contrario di come vorresti, magari ti cambia la vita.
Ho iniziato a lavorare lì quando avevo 17 anni e mezzo. E volevo fare soldi così disperatamente, perché l'estate successiva ci sarebbe stato il festival. All'inizio lavoravo forse 2 o 3 volte alla settimana, e poi ci sono stati anche momenti in cui ho lavorato lì dentro 5 giorni alla settimana. A volte dovevo fare i turni di notte e capitava che la polizia andasse a controllare il posto, soprattutto le donne che non erano tedesche, come le donne africane o chiunque pensavano sembrasse un po' sospetto. E le portavano alla stazione di polizia per controllare i documenti. Io avevo 17 anni, ma sono sempre sembrata più grande della mia età. Già a 13-14 anni sembrava che ne avessi 18. E non mi hanno controllato. In quel momento ho pensato, oh grazie a Dio. E ora invece penso, avrei voluto che mi controllassero perché avrebbero visto che non avevo ancora 18 anni. Ed era illegale ovviamente per una ragazzina. Ufficialmente ero ancora una bambina, quindi sarebbe successo tutto un putiferio. Avrebbero chiamato mia madre e non so cos'altro sarebbe successo. E forse avrei, non lo so. Ma non è successo. Quindi quello che feci fu pensare, ok, non posso tornare lì fino a quando non avrò 18 anni. Ma ho deciso che il giorno in cui avrei compiuto 18 anni, e mancavano solo pochi mesi, avrei lavorato full time e provato a fare i soldi che servivano per andare al seguente festival. Non sono riuscita ad arrivare a permettermi il primo per la faccenda della polizia, quindi ero in ritardo e so che nel centro San Yasin facevano commenti tipo «Guarda quei perdenti che non ce l'hanno fatta ad andare al festival». E un po' all'interno della scena San Yasin c'era questa arroganza di dire «Sì, insomma, chiunque non riesce a mettere insieme i soldi è un po' un perdente». Quindi vivevo con questa sensazione e ho deciso che non appena avessi compiuto 18 anni avrei lavorato sodo e sarei andata al successivo festival.
Amara è determinata a raggiungere il suo obiettivo, guadagnare abbastanza per dimostrare di essere una vera San Yasin, andare in America e fare parte di quel sogno condiviso, anche se per farlo deve chiudere gli occhi e attraversare un incubo. Io sono Roberta Lippi e questo è Soli. Vi aspetto per la seconda parte della storia di Amara sempre su storielibere.fm e sulle vostre app di ascolto preferite.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Post produzione audio era 0.